Lode a Buddha Sakyamuni, la recitiamo in italiano e poi reciteremo il Sutra del Cuore, poi la preghiera per eliminare le interferenze e poi faremo l'offerta del mandala. Maestro Bhagavan, andato al di là, distruttore del nemico, essere risvegliato perfettamente completo, perfetto nella conoscenza e nella buona condotta, Sugata, conoscitore del mondo, guida suprema degli esseri da domare, maestro degli dèi e degli esseri umani, glorioso conquistatore Sakyamuni, a te, Buddha Bhagavan, mi prosto, faccio offerta e in te prendo rifugio. Quando sei nato, supremo fra gli esseri umani, hai fatto 7 passi su questa terra, e hai detto, sono il supremo in questo mondo, a te che già allora eri saggio, rendo omaggio. Omaggio a te, protettore supremo, dotato di corpi puri e di una forma immensamente pura. Oceano di saggezza simile a una montagna d'oro, fama che brilla nei 3 mondi. Omaggio a te, il colore dell'oro, munito dei segni supremi, voto di una luna immacolata. In tutti i 3 mondi non vi sono esseri privi di impurità come te. O saggio incomparabile, a te rendo omaggio. Omaggio a te, Tathagata, salvatore dotato di grande compassione, maestro onnisciente, campo per l'accumulazione del merito, dotato di qualità immense come un oceano. Omaggio a te, Dharma pacificante, purezza che libera dall'attaccamento, virtù che libera dalle migrazioni sfortunate, sentiero unico, sublime realtà ultima. Omaggio alla suprema comunità orientata alla virtù, esseri liberati che indicano il sentiero per la liberazione, il santo campo purificato dalle realizzazioni, completamente dedicato ai precetti etici. Omaggio al supremo Buddha, omaggio al rifugio Dharma, omaggio al grande Sangha. A tutti e 3 rendo omaggio con devozione, con una fede suprema rendo omaggio a tutti voi che siete degni di venerazione sotto ogni aspetto. Con corpi numerosi quanto gli atomi dell'universo, non commettere alcuna azione non virtuosa, porta a compimento solo quelle virtuose, doma completamente la tua mente, questo è l'insegnamento del Buddha, come una stella, un abbaglio, la fiamma di una lampada, un'illusione, una goccia di rugiada, una bolla d'acqua, un sogno, un lampo, una nuvola, guarda in tal modo i fenomeni composti. Per questo merito possono tutti gli esseri senzienti ottenere lo stato di onnivigenza, sconfiggere il nemico, gli errori ed essere liberati dall'oceano dell'esistenza ciclica, agitato dalle onde dell'invecchiamento, della malattia e della morte. Mi prosto ai 3 gioielli aria. Così una volta udì, il Bhagavan dimorava a Rajgir sulla montagna del picco degli avvoltoi, assieme a una vasta assemblea di monaci e un vasto sangue di Bodhisattva. In quell'occasione il Bhagavan era assorbito nel Samadhi sulle categorie dei fenomeni chiamato percezione profonda. Contemporaneamente il Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara stava applicandosi proprio nella pratica la profonda perfezione della saggezza e vide anche i 5 aggregati come vuoti uniti in intrinseca natura. Poi, tramite il potere del Buddha, il venerabile Shariputra così disse a Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara: come deve addestrarsi ogni figlio del lignaggio che desidera impegnarsi nella pratica profonda perfezione della saggezza? Così egli parlò e Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara rispose allora venerabile figlio di Sarasvati: Shariputra, ogni figlio o figlia del lignaggio che desidera impegnarsi nella pratica profonda perfezione della saggezza dovrebbe implicarsi in essa nel seguente modo, osservando correttamente e ripetutamente anche i 5 aggregati come vuoti di un'intrinseca natura. La forma è vuota, la vacuità è forma, la vacuità non è altro che forma e la forma non è altro che vacuità. Allo stesso modo sono vuoti sensazioni, discriminazioni, fattori di composizione e coscienze. Similmente, Shariputra, tutti i fenomeni sono vacuità, sono privi di caratteristiche, non sono prodotti e non cessano, non sono contaminati e non sono privi di contaminazioni, non diminuiscono e non crescono. Perciò, Shariputra, nella vacuità non c'è forma, né sensazione, né discriminazione, né fattore di composizione, né coscienza. Non c'è occhio, né orecchio, né naso, né lingua, né corpo, né mente. Non ci sono forme visive, né suoni, né odori, né sapori, né oggetti tangibili, né fenomeni, e neppure i costituenti dell'occhio e così via, fino a includere i costituenti della mente e i costituenti della coscienza mentale. Non c'è ignoranza, né estinzione dell'ignoranza, fino a includere invecchiamento e morte, ed estinzione dell'invecchiamento e della morte. Similmente non c'è sofferenza, origine, cessazione, né sentiero, non c'è saggezza suprema né ottenimenti, neppure mancanza di ottenimenti. Perciò Shariputra, poiché non c'è ottenimenti, Bodhisattva si basa, essendo le loro menti senza più oscurazione e paura. Avendo trasceso ogni errore, raggiungono lo stato finale nirvana. Anche tutti i Buddha che dimorano nei 3 tempi si risvegliano manifestamente all'insorpassare perfetta piena illuminazione, affidandosi alla perfezione della saggezza. Perciò il mantra della perfezione della saggezza, il mantra della grande conoscenza, il mantra insuperabile, il mantra uguale a ciò che non ha uguali, il mantra che pacifica completamente tutte le sofferenze, ma conosciuto come verità, si proclama il mantra della perfezione della saggezza. Tayata, gate gate, paragate, parasangate, bodhisoa. Shariputra, è in questo modo che Bodhisattva Mahasattva dovrebbe addestrarsi nella profonda perfezione della saggezza. Allora Bhagavari emesse da questa maglia del rogio e Bodhisattva Mahasattva arriva all'Avalokiteshvara dicendo: ben detto figlio del lignaggio, è proprio così si dovrebbe praticare la perfezione della saggezza, proprio come tu hai mostrato, ne giuriscono perfino i Tathagata. Quando il Bhagavan ebbe così parlato, il venerabile figlio di Sarasvati, Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesa, l'intera assemblea attorno a loro, assieme al mondo degli dei, uomini semidei, Gandhava, esultarono e porsero alte lodi alla parola del Bhagavan. Adesso andiamo alla preghiera della Dakini del Voto di Leone. Mi prostro all'assemblea dei Dakini dei tre luoghi, dimorante nel sacro yoga dello spazio di godimento, tu che possiedi i poteri di chiaroveggenza e emanazioni magiche, prenditi cura dei praticanti come una madre verso i suoi figli. Akasamara sasadara samaraya pe. Akasamaraza jadara samaraya pe. Tayata gate gate paragate parasam gate bodhisoa. Per il potere della verità degli insegnamenti dei tre supremi gioielli, possono gli ostacoli interni ed esterni essere trasformati, possono essere dissipati, possono essere pacificati. Possono tutte le forze negative opposte a Dharma essere completamente pacificate. Kurushin kurosoa. Possono le 80.000 schiere di interferenza essere pacificate, possiamo noi essere liberi dalla severità e delle condizioni sfavorevoli del Dharma, possono stabilirsi le condizioni favorevoli, possono esserci perfetti auspici ed eccellenti proprio ora. Adesso andiamo all'offerta del mandala, pagina 98.
Sajipki Jujimedom Yeah.
Buonasera a tutti quanti, ancora ci incontriamo una volta. Vedo alcune persone nuove e anche vecchi amici, sono molto contento di incontrarvi ancora. Quindi voglio dire a tutti quanti, tashidele a tutti quanti, e auguro a tutti quanti buon Natale e buon anno. Ho avuto la richiesta di insegnarvi come meditare riguardo lo stato intermedio, però in generale non ci sono delle cose speciali da meditare riguardo allo stato intermedio, perché lo scorpo del bardo non è un qualche cosa di diverso. Nel bardo, quando saremo nel bardo, nello stato intermedio,
avremo le stesse esperienze che abbiamo in questo momento, in questa vita presente. Per esempio, qualsiasi cosa noi abbiamo, le impronte che abbiamo nella vita quotidiana, nel momento del bardo le sperimenteremo. Nel bardo, il corpo del bardo, non avremo i cinque elementi, però comunque la mente sottile sarà presente e quindi avremo tutte le esperienze che abbiamo in questa vita presente, però abbiamo la visione come di avere lo stesso corpo che abbiamo adesso. Però non ci sarà alcun tipo di corpo solido con i cinque elementi, non sarà lì presente. E quindi la mente dell'essere del bardo è come la mente che abbiamo in questo momento. Per esempio, se noi pensiamo all'America, per esempio, magari saremo in America. Se pensiamo all'India, ci troviamo in India. Ovunque noi siamo, ovunque noi pensiamo di essere, ci andiamo. E quindi l'essere del bardo ha questo tipo di esperienza, non ha una consistenza, non ha una forma solida, però avremo le stesse esperienze che sperimentiamo in questa vita presente. Come ho detto prima, in Europa il bardo, si parla molto del bardo in Occidente, effettivamente viene dalla tradizione di Nyingmapa. Nella tradizione di Nyingmapa hanno una pratica di Shito dove si parla di prendere l'iniziazione e di praticare Shito. In Shito c'è la spiegazione di varie divinità. E chi pratica Shito hanno la possibilità di riconoscere le varie divinità e quindi visualizzano queste divinità in modo tale che nel momento del parto riconoscono queste divinità. Questa è una pratica particolare dei Nyingmapa. Questa non è una pratica che noi facciamo, quindi non la pratichiamo, quindi non conosciamo questa divinità e non è per tutti quanti, non è per le persone ordinarie, ma sono per quelle persone che praticano questo particolare lignaggio del Shito. La principale motivazione che noi abbiamo è quella di avere una migliore vita futura. E questa non sarà la vita futura, non è nel momento del bardo, è che dobbiamo fare per le vite future, non per il bardo, ma per le vite future. Dobbiamo cercare di creare quelle condizioni favorevoli per una buona vita futura. E queste, le capacità di poter creare questo, sono in questa stessa vita. E quindi dobbiamo prima di tutto purificare tutte quante le azioni negative e cercare di accumulare del karma positivo. E quindi dobbiamo comprendere la vera natura della mente, che le emozioni disturbanti, le emozioni distruttive dobbiamo cercare di eliminare per poter avere una migliore vita futura. Tutti quanti noi sappiamo che abbiamo infinite vite e ogni vita, e anche in questa vita, e in questa vita anche, abbiamo accumulato tantissimo karma, sia positivo che negativo. Quindi decisamente, quando avremo una vita futura, dovremo sperimentare il risultato di uno di questi due karma, o negativo o positivo. E quindi dovremo sperimentare il risultato del karma positivo o negativo. Per questa ragione dobbiamo creare le cause per poter avere creare il momento della morte che sia il più sereno e più positivo possibile. E quindi quella mente al momento della morte deve essere molto calma, pacifica, senza emozioni disturbanti o distruttive presenti, e particolarmente bisognerebbe cercare di avere dei pensieri altruistici, dei pensieri positivi. E in questa vita presente, se abbiamo accumulato molto karma negativo, la maggior parte del tempo abbiamo fatto delle cose negative, allora alla fine di questa vita si realizza quello che si è fatto, quindi al momento della morte, se noi realizziamo che abbiamo accumulato karma negativo e ci rendiamo conto che non abbiamo utilizzato la possibilità di sviluppare l'amorevole gentilezza e la mente positiva, vuol dire che la mente potrebbe essere più vicina al stato positivo, mentre invece ci si rende conto di aver sprecato l'esistenza in cose negative. Quindi è molto importante cercare di ottenere dei risultati positivi. Dobbiamo assolutamente addestrare la mente nel cercare di purificare tutte quelle che sono le emozioni distruttive e accumulare dei meriti con un'attitudine mentale altruistica. In questo modo, piano piano la persona sarà in grado di purificare completamente il karma negativo del passato e quindi continuare ad avere una vita sempre migliore, di vita in vita avere delle vite sempre migliori. E queste possibilità è soltanto adesso, in questo momento, in questa vita, non nel bardo. Quindi dobbiamo essere molto presenti e comprendere il valore di questa vita presente, di questa mente in questo momento, di utilizzarla nel modo migliore, in modo tale che al momento della morte saremo in grado di avere una mente più altruistica e non coinvolta, sopraffatta dalle negatività.
Yeah.
Come sappiamo tutti quanti che l'impermanenza è la nostra realtà e tutti quanti dovremo affrontare la morte. Quindi quel momento è veramente molto importante. Abbiamo bisogno di comprendere come utilizzare quel momento in un modo positivo. E come ho detto precedentemente, in una vita noi accumuliamo tantissimi karma diversi, positivi e negativi, e quindi questi risultati che noi sperimenteremo nelle vite future dipendono moltissimo dalla mente, proprio in particolare nel momento della morte. In particolare quando la mente, quando la morte arriverà, lo stato mentale che noi avremo è molto molto sottile e non saremo in grado. Durante il momento della morte, se una persona sta morendo, normalmente quello che si fa è quello di, normalmente si piange davanti a quella persona e diciamo, ah, cosa farò se non ci sei tu? Adesso avremo questi problemi, avremo quest'altro problemi da affrontare. Questo è veramente un modo veramente sbagliato di aiutare la persona che sta morendo. Le vostre emozioni non aiuteranno la persona morente. Anzi, questo non farà altro che aumentare gli ostacoli a quella persona. Quindi fate sì che la persona prenderà il risultato di karma negativo, perché la persona si sentirà molto più vicina alle emozioni distruttive, perché appunto è influenzato dalle persone che sono intorno. Quindi se una persona ha dedicato la sua vita praticando e facendo molte cose positive, aiutando la famiglia, così alla fine della sua vita, se qualcuno va vicino al morente, se è uno studente, comincia a piangere dicendo, oh, questa persona che ha molto attaccamento verso il morente, questo non farà altro che aumentare le emozioni distruttive della persona che sta morendo. E quindi la morente potrebbe morire con rancore, con stress, attaccamento, quindi aumenteranno le emozioni distruttive, quindi la mente è più vicina al karma negativo. Quindi questo farà sì che creerà delle cause negative per le vite future. Quello è un momento molto sensibile, che è veramente molto delicato e deve essere protetto, bisogna aiutarlo in modo tale che le emozioni distruttive non prendano il sopravvento. Quindi dobbiamo effettivamente cercare di evitare di creare dei problemi e cercare il più possibile di essere attenti e sensibili a quel particolare momento. E se qualcuno muore in casa vostra, non dovete piangere davanti a questa persona, anziché stare vicino alla persona e piangere, bisogna dire stai tranquillo, non ti preoccupare, vai tranquillo e cerca di praticare. Se è una persona praticante, bisogna incoraggiarla a praticare il suo idam di divinità particolare, oppure di mantenere la mente in uno stato di amorevole gentilezza, di compassione. Se la persona non è un praticante, cercare il più possibile di far sì che la sua mente sia serena e tranquilla e quindi possa la mia vita futura essere di beneficio per gli altri esseri viventi. Se una persona muore con quel tipo di motivazione, di sicuro tutti quanti i meriti accumulati durante la sua vita e anche nelle vite passate avranno la possibilità anche nelle vite future di continuare ad avere una buona rinascita, e in quel modo saremo in grado di poter aiutare la persona morente. Quindi è molto importante la vita presente. Se una persona pratica ogni singolo giorno, se una persona medita, se una persona costantemente cerca di utilizzare un comportamento altruistico, privo di egoismo, e cercare di avere questa abitudine di praticare in questo modo, e avere questa abitudine, quel tipo di impronta mentale sarà quello che aiuterà al momento della morte. Perché se qualcuno invece fa sì che fa pensare, se la persona aiuta il morente a farlo pensare al guru, al sua divinità di meditazione, all'amorevole gentilezza e alla compassione, questo è il modo migliore per poter aiutare gli altri, e questo è il modo che noi dobbiamo comprendere effettivamente, che dobbiamo avere questo modo per di morire tranquillamente, e dobbiamo abituarci a questo modo altruistico di agire e di pensare.
Thank you.
In generale abbiamo una pratica che si chiama Kusunlangya, che riprende molto dalla nostra pratica del Tantra, e ci sono varie divinità, e avendo ricevuto una grande iniziazione di una grande divinità deve praticare Kusunlangya. Non è un insegnamento generale, è particolarmente speciale per insegnamenti straordinari che sono in relazione a Manutara Yoga Tantra, quindi non posso spiegarveli qua. Quando pensiamo al bardo, è molto importante. Se uno pensa che il bardo sia molto importante, è veramente sbagliato, perché che cosa succede nel bardo? Quale sarà il nostro tipo di vita nel bardo? Non c'è assolutamente niente di nuovo nel bardo, che faremo qualcosa di nuovo nel bardo, che avremo un certo tipo di potenzialità di accumulare dei meriti in quel periodo. Non è assolutamente così. È un modo sbagliato di pensare, perché nel bardo faremo le stesse esperienze che abbiamo in questa vita presente. La vita del bardo è semplicemente dura 3 settimane al massimo. Durante quelle 3 settimane uno prenderà rinascita in accordo al proprio karma, in base a quello che hanno accumulato nella vita presente. Quindi i primi 7 giorni la persona che muore sperimenterà esattamente le stesse identiche cose che ha fatto in questa vita presente. E proprio si alzerà, andrà a lavorare, cercherà di parlare, farà esattamente le stesse identiche cose che ha fatto in questa vita quotidianamente. E in questi 7 giorni la persona è morta, e quindi le persone vive non potranno vedere le persone del bardo, e quindi anche se l'essere del bardo cerca di parlare con i vivi, non riuscirà a parlare, vedranno che le persone non rispondono, quindi si realizza, forse sono morto in questo momento, e quindi cercheranno di trovare la loro ombra, e quindi naturalmente non vedranno la loro ombra, o cercheranno di vedere le loro impronte, e quindi moriranno un'altra volta. Quindi non è come una dissoluzione dei cinque elementi, non c'è questo, è semplicemente come svenire, avere uno shock, cioè come una forte emozione, e quindi ci si riprende, si ritorna in piedi e quindi ancora si riprende lo stesso tipo di esistenza. Alcune persone rinascono, prendono una rinascita dopo 7 giorni, altre in un periodo più lungo. Comunque, normalmente entro 49 giorni l'essere del bardo di sicuro prenderà un'altra rinascita, e questo succede in accordo al nostro karma, il karma che accumuliamo quando siamo vivi, il karma che non possiamo accumulare nel momento nel bardo. Quindi tutto il karma positivo, i meriti che possono essere accumulati, li possiamo accumulare soltanto quando siamo vivi. E quindi, quando ho detto che l'esperienza durante lo stato intermedio, lo stato del bardo, è la stessa cosa di quello che noi facciamo in questa vita presente, ovvero che tutte le impronte mentali con le quali abbiamo familiarizzato in questa vita, esattamente le stesse cose dovremmo sperimentare anche durante il bardo. Quindi se noi abbiamo l'abitudine di praticare e comprendere l'importanza di questa vita presente, cercare di praticare in un modo regolare, anche se non siete monaci o monache, non potete dedicare tutta la vostra vita per praticare, però perlomeno dovete cercare di trovare un po' di tempo per meditare. Se siete buddisti, potete praticare le vostre pratiche straordinarie che fate, o anche le vostre pratiche del tantra, o anche potete anche praticare, avere un comportamento altruistico, e nelle 24 ore dovete cercare di trovare un po' di tempo, per esempio la mattina alle 8, cercare di fare regolarmente lo stesso ora una meditazione. Per esempio prendete l'abitudine di avere, ad esempio alle 8 del mattino fate la meditazione, e regolarmente tutti i giorni fate quella meditazione, e così per un'ora dalle 8 alle 9 tutti i giorni cercate di stabilire un tempo dove fare la meditazione per un'ora. In questo modo questo diventa un'abitudine, così quando morirete continuerete a fare la stessa cosa, quindi continuerete a praticare anche nel periodo dello stato intermedio, nel momento del bardo. E in questo modo il praticante, coloro che praticano il tantra, praticano il guru yoga, visualizzano le loro divinità, il loro idam, recitano i mantra, ancora sì, hanno questa abitudine e creano così l'impronta per continuare a praticare anche durante il periodo dello stato intermedio, e quindi utilizzeranno il corpo dello stato intermedio per praticare. Questa è la ragione per cui nello stato intermedio i buoni praticanti avranno le visioni del proprio idam, e quindi possono andare nella terra pura. Quella possibilità non è soltanto nello stato intermedio, ma quella possibilità è un qualche cosa che noi dobbiamo creare in questa vita adesso. Quindi noi esseri umani dobbiamo comprendere che siamo completamente diversi dagli animali, siamo più intelligenti, siamo più fortunati, abbiamo tutte quante le capacità rispetto agli stati di esistenza degli altri reami. Quindi dobbiamo utilizzare questa opportunità. È importantissimo. Se noi abbiamo l'aspettativa che avremo qualche cosa di migliore nelle vite future, questa è un'aspettativa completamente sbagliata, perché in realtà dobbiamo creare adesso le cause per poter avere del karma positivo, in modo tale di creare le impronte, in modo tale che effettivamente avremo dei buoni risultati nel futuro. Quindi è questa vita, esseri umani, che abbiamo questa mente intelligente, dobbiamo utilizzarla. Se la sprechiamo ogni singolo giorno, senza praticare, senza pensare all'importanza di questa vita, allora quando il momento della morte arriverà, niente succederà, e anche non c'è la base, non ci sono semi che potranno portare a un buon risultato, perché non abbiamo accumulato alcuna impronta per poter ottenere questo. Quindi l'unica persona che possono, che può fare questo siamo noi stessi, quindi dobbiamo praticare, seguire il proprio maestro, fare il guru yoga, studiare, e quindi studiando si imparano le cose, quindi avremo dei buoni risultati in questa vita e creiamo le impronte positive che ci creeranno l'abitudine mentale, in modo tale che nello stato intermedio questo diventerà molto prezioso e anche di maggiore valore. In questo modo, quando supereremo lo stato intermedio, allora avremo di sicuro, dal momento che abbiamo dedicato la nostra vita attuale e la mente attuale per praticare, di sicuro avremo dei buoni risultati, perché avremo accumulato il seme e quindi saremo più vicini al nostro karma positivo, quindi decisamente otterremo dei buoni risultati. Quella possibilità non è nello stato intermedio, è in questa vita presente con questo corpo attuale. In alcune sadhane, nel Manutara Yoga Tantra, quando ascoltate i commentari, sicuramente avrete sentito, quando avete sentito che il maestro dice: se voi praticate in una vita sarete in grado di ottenere l'illuminazione, o in una vita potete ottenere la terra pura di una determinata divinità, o otterrete lo stato di Arata. Se e in una vita avete questa possibilità, di sicuro attraverso il bardo ci porterà allo stato delle terre pure. Molto spesso avrete sentito questi insegnamenti, però questa possibilità, queste opportunità dipendono completamente da voi, da quello che voi praticate in questa vita. Se voi non praticate e in tutta la vostra vita avete completamente sprecato questa preziosa rinascita umana e avete l'aspettativa che la vostra divinità, il vostro Ida, verrà ad aiutarvi nel bardo, questo non succederà, perché non avete mai creato il seme, non avete mai messo il seme o avete creato il sentiero per questo, perché questo potesse succedere. Quindi questa connessione dobbiamo crearla ora, adesso che siamo vivi, quindi dobbiamo assolutamente praticare adesso, dobbiamo cercare di avere un'attitudine altruistica, dobbiamo cercare di avere una mente di bodhicitta e quindi utilizzare questa preziosa rinascita umana in un modo tale che durante lo stato intermedio la divinità potrà effettivamente aiutarci per portarci nella terra pura. Quindi questo è quello che volevo dire riguardo al bardo. Adesso vedremo che abbiamo ricevuto la meditazione riguardo alla meditazione sulla morte.
Yeah,
Per quello che riguarda la meditazione, in generale, quando parliamo di meditazione, pensiamo che dobbiamo visualizzare delle divinità o dobbiamo seguire determinati tipi di un processo, un modello del tantra. Però meditazione si può fare anche senza la visualizzazione di alcune divinità. E dovete avere una buona posizione, una corretta postura, e quindi visualizzare i canali, quindi cercare di mantenere fare la meditazione del vaso e trattenere le arie. Anche questo aiutano il nostro corpo e ci aiuteranno anche ad avere una lunga vita. Ogni volta che noi meditiamo e quando generiamo una buona motivazione, deve essere completamente libera di 8 dharma mondani. Questo è molto importante. E quindi le persone che sono buddiste, prima di cominciare la meditazione, dovete assolutamente cercare di avere la mente pulita, chiara e limpida, e quindi cercare di creare l'ambiente pulito, quindi pulire la stanza, fare le offerte in un modo molto pulito, e anche le offerte devono essere fatte prive della motivazione delle 8 dharma mondani, e quindi poi sedersi nella corretta posizione di meditazione. E quindi per meditare la cosa più importante è la postura, come noi ci sediamo. Quindi ora spieghiamo qual è la postura, e quindi dovete farlo ogni giorno, e quindi da stasera cercate di praticare e fare questa meditazione ogni giorno. Per quale motivo? Perché la postura è molto importante, perché quando il nostro corpo non è dritto, i canali anche non sono nella posizione corretta. Quindi se i canali non sono nella posizione corretta, non potremo respirare correttamente, quindi le arie all'interno non potranno fluire liberamente, quindi non potremo neanche focalizzare la nostra mente sull'oggetto che vogliamo, quindi non saremo in grado di concentrarci. Quindi dobbiamo assolutamente cercare di creare una posizione corretta, in modo tale da rendere la meditazione un'abitudine positiva. Quindi dobbiamo cercare di far sì che questo oggetto di meditazione sia veramente si abitui all'oggetto di meditazione. Quindi per fare questo dobbiamo assolutamente far sì che la postura che usiamo favorisca questa concentrazione. Gracias. Quindi, prima di tutto, adesso facciamo questa, quando facciamo la meditazione dobbiamo organizzare il posto dove ci sediamo, ci mettiamo su un cuscino e cerchiamo di avere la parte dietro che sia rialzata in modo tale le nostre gambe possano essere in una posizione del Vajra. Se possiamo sederci per terra, la mano destra deve essere sopra la mano sinistra e all'altezza dell'ombelico, e quando ci sediamo in quella posizione ci aiuta ad avere un corpo dritto, tenere il corpo, la spina dorsale dritta, e questo aiuta anche ad avere le nostre vertebre sono come la mala, quindi dobbiamo visualizzare che mantenete la vostra mala dritta e quindi avete le vertebre che sono dritte e tenete i pollici uniti, le gambe con una posizione del Vajra. Quindi il vostro capo deve essere leggermente inclinato in avanti e quindi le spalle devono essere dritte perpendicolari alla spina dorsale e le braccia leggermente distaccate dal busto, in questo modo c'è l'aria che circola. E i vostri occhi devono essere leggermente socchiusi, senza forzare, però diciamo lo sguardo dovrebbe essere appoggiato al naso o 45 gradi davanti a noi, in un modo molto delicato, e quindi la lingua deve essere in una posizione naturale appoggiata al palato, e in questo modo non Quindi se voi non siete molto consapevoli del corpo e c'è la possibilità di avere degli ostacoli, mentre invece dobbiamo cercare di praticare, cercare di tenere la lingua appoggiata al palato, in questo modo avremo meno salivazione e quindi questo ci aiuterà ad avere una maggiore concentrazione. Quindi ci sono appunto questi 7 punti della posizione di Vajracchana in 7 punti o 8 punti. Una volta che abbiamo una postura corretta del corpo, dobbiamo visualizzare all'interno del nostro corpo i 3 canali. Quindi ora dobbiamo visualizzare questi 3 canali. Generalmente nel nostro corpo ci sono molti chakra, al capo, alla gola, al cuore e così via. Ci sono molti chakra, adesso non ne stiamo a visualizzare questo. Allora adesso ci focalizziamo principalmente sui 3 canali principali. Questi 3 canali principali, uno al centro, poi ce n'è una a destra e una a sinistra. Quello a sinistra si chiama Roma, è di colore rosso. Quello a sinistra è chiama ed è bianco. Al centro si chiama Uma, è anche questo di colore bianco. Dobbiamo visualizzare molto dritti e poi la loro grandezza del canale centrale è come come una freccia e quelli laterali sono un pochettino più sottili del canale centrale. Dobbiamo vedere questi i 2 canali laterali partono dalle narici e vanno su fino al capo, poi dopo girano come il manico di un ombrello, arrivano giù fino a 4 dita sotto l'ombelico e quindi si uniscono. Sono un pochettino più lunghi i 2 canali laterali e quindi dobbiamo visualizzare che sono molto vicini alla nostra spina dorsale e sono davanti, ma non la toccano. Sono vicini alla spina dorsale e dritti.
Gracias.
Le qualità dei canali sono il colore rosso, è molto un rosso molto intenso, non è un colore leggermente rosso, è intenso e deve essere chiaro e limpido come cristallo, deve essere molto dritto e quando voi cercate di avere questa esperienza di questi canali sono molto soffici e morbidi come un petalo di fiore di loto. Dovete visualizzare i canali con queste qualità che sono sottili, molto morbidi e soffici, dritti e dei colori, dei rispettivi colori. Prima dovete visualizzare questi canali. Dopo aver visualizzato i canali, quello che dobbiamo fare è, come vi ho detto prima, che i due canali laterali sono un pochettino più lunghi, dovete visualizzare il canale destro e il canale sinistro, dovete fare in modo che si uniscono, quindi dovete visualizzare e inspirare dalla narice destra e quindi immaginare che l'aria entra nel canale destro e quindi si unisce al canale laterale sinistro e quindi porta su l'energia e espira dal canale, dalla narice sinistra.
Thank you.
Quando inspiriamo, dobbiamo inspirare molto lentamente e durante il momento in cui inspiriamo, dobbiamo visualizzare del colore bianco che sono le benedizioni del nostro rifugio, dei Buddha, di tutti quanti Buddha, entra dentro al nostro corpo e gradualmente riempie completamente tutto quanto il nostro corpo e elimina completamente tutte quante le negatività. Possiamo pensare tutte quante le malattie, tutte le emozioni disturbanti escono dalla narice sinistra in aspetto di fumo nero. Questo processo deve essere fatto molto lentamente. Se siete in grado di fare questo, potete capire che quando inspiriamo, immaginiamo che inspiriamo l'energia positiva di tutti quanti i Buddha del nostro guru. E in questo modo possiamo visualizzare che purifichiamo il nostro corpo, parola e mente, visualizzando la luce bianca che purifica il corpo, la luce rossa che purifica la parola e il colore blu che purifica la mente. Se siete buddisti potete pensare al vostro guru, al vostro divinità principale, oppure se siete cristiani, se avete fede verso Gesù, la Madonna o altri santi, potete visualizzare che questa luce positiva viene dal loro cuore e purifica tutte quante le vostre negatività. Voi dovete fare questo per 3 volte, inspirare dalla destra ed espirare dalla sinistra. Quindi successivamente inspirate dalla sinistra ed espirate dalla destra. E ancora qua visualizziamo che il canale di sinistra si unisce al canale di destra leggermente sotto l'ombelico. E quindi immaginate che visualizzate tutte quante, purificate così il corpo, la parola e la mente, e tutte quante le interferenze, tutte quante le negatività, tutto il karma negativo, le cause di malattie, le menti negative, delle emozioni distruttive vengono completamente eliminate e in questo modo espirate fuori e le mandate fuori nell'aspetto di fumo nero che vanno oltre l'universo. Quindi una volta che avete capito questo meccanismo potete utilizzarlo bene. Quindi dopo aver inspirato dalla destra e dalla sinistra Immaginiamo che inspiriamo da entrambe le narici, purifichiamo il canale centrale, quindi inspiriamo da entrambe le narici molto lentamente, molto leggermente. Possiamo far cercare per fare in modo che il respiro entri molto adagio, non intensamente. Possiamo tenere le dita alla base delle narici in modo tale da poter verificare che il nostro respiro sia veramente lento e possiamo visualizzare che il colore bianco entra attraverso i due canali laterali, entrano nel canale centrale, quattro dita sotto l'ombelico. E quindi in questo modo questa aria bianca, questa luce bianca purifica completamente il canale centrale da tutte quante le negatività, emozioni distruttive e così via, e visualizziamo che tutte queste negatività fuoriescono da in mezzo alla nostra fronte e espiriamo comunque dalle narici, però possiamo visualizziamo che fuoriescono da in mezzo alla fronte, proprio questo fumo nero come il fumo di un camino che va al di là dell'universo. Sono tutte quante le nostre negatività, emozioni distruttive, cause di malattie e così via. Questo è il modo che i buddhisti possono visualizzare, i buddhisti possono pensare a tutti quanti Buddha, il proprio guru. Se invece non siete buddhisti, potete visualizzare Gesù Cristo o la Madonna o altri santi. Quindi questo esercizio di questa meditazione del respiro in 9 cicli è molto molto importante per il nostro corpo fisico, perché in questo modo purifichiamo tutti quanti i canali e le energie negative vengono completamente eliminate. In questo modo le purifichiamo. Il primo beneficio che avremo è che avremo un corpo fisico migliore e anche è più fresco e avremo un modo di respirare migliore. Questo ci aiuterà anche a focalizzare la nostra mente, e quando noi cerchiamo di focalizzarci, spesso quando noi cerchiamo di meditare la nostra mente va da tutte le parti, si muove completamente come una scimmia che salta di ramo in ramo su un albero e non siamo in grado di focalizzarsi, mentre invece con questo esercizio, con questa meditazione in 9 cicli, avremo la possibilità di aiutare la nostra mente ad avere una più facilità a concentrarci. Questo è il modo per cominciare la nostra meditazione. E quindi avremo possibilità di poter concentrarci e focalizzare la nostra mente sull'oggetto che abbiamo scelto per la nostra meditazione. Dopo questo esercizio della meditazione del respiro in 9 cicli, la nostra mente sarà più focalizzata per poter praticare e stabilirsi sulle pratiche che desideriamo. Ci sono varie meditazioni, c'è la meditazione Circum e Jokum. Jokum vuol dire che voi avete un oggetto che volete visualizzare. Per esempio, praticate il tantra, avete il mandala, avete la visualizzazione della divinità, dovete visualizzare la forma della vostra divinità. Quella è Jokum. E Cetrum invece è una meditazione analitica. Le persone che non praticano il tantra possono fare anche meditazione e possono fare la meditazione analitica. Ci sono tanti modi diversi di fare la meditazione analitica. E che cos'è che dobbiamo analizzare? Dobbiamo analizzare qual è la realtà della nostra mente, dove sono le emozioni disturbanti, come funzionano, come sorgono e come noi stessi diventiamo vittime di queste emozioni distruttive. E quindi come visualizzare, come praticare 10 azioni virtuose, quali sono le azioni, e quindi analizzandole voi stessi analizzate la realtà della vostra mente e le qualità della vostra mente e come sviluppare un atteggiamento altruistico ed eliminare le emozioni distruttive. E anche questo è un tipo di meditazione. La mente si focalizza completamente e si concentra sulle qualità della mente stessa, quindi dovete scoprirle, dovete comprendere quando noi non siamo in grado di riconoscere queste emozioni distruttive e ne diventiamo vittime. Se una persona non pratica il Dharma o il Buddismo e vogliono praticare la meditazione analitica, possono praticare la meditazione ha degli benefici fisici, perché questa meditazione del respiro in 9 cicli ha un grande beneficio anche fisico, perché aiuta a far sì che la mente diventi più focalizzata. Anche c'è un'altra meditazione sulla meditazione del vaso e questa aiuta ad avere una maggiore salute e aiuta anche ad avere una lunga vita.
Mama,
Quindi praticare della appunto meditazione del vaso, ottenere, trattenere il respiro nella forma di un vaso, quello che dovete fare è molto importante, la posizione del corpo, e quello che si deve fare è quello di portare, spingere le aree del basso verso l'alto e le aree superiori verso il basso, e quindi cercare di trattenere. Quindi respirare dal naso molto lentamente, molto gentilmente, dovete cercare di mandare giù la saliva. In questo modo qui è un aiuto a spingere verso il basso le arie, e quindi dalle arie del basso vanno verso l'alto, e all'altezza dell'ombelico tratteniamo le arie e dobbiamo cercare di trattenerle il più a lungo possibile finché è facile riuscire a trattenerle. Quando non dobbiamo lasciare andare, quando non ce la facciamo più e dobbiamo cercare di naspare per il respiro, semplicemente dobbiamo farlo molto delicatamente, trattenere il respiro, lasciare andare quando non ci è più comodo tenerlo, e quindi respirare lentamente, lasciare uscire le aria molto lentamente. Trattenere il vaso è come mantenere, cioè trattenere questo respiro è come trattenere il respiro nella forma del vaso. E per capire se praticate bene, dovete trattenere leggermente, lentamente, cercare di farlo piano piano, quindi gradualmente saremo in grado di trattenere il respiro più a lungo. E quindi per vedere quanto tempo riuscite a trattenere il respiro, il modo di contare è quello di toccare il ginocchio destro, poi quello sinistro sul capo, e poi si conta uno, poi ancora toccare il ginocchio destro, poi il sinistro, poi il capo, e contare due, e così via. E man mano che riuscite a mantenere il respiro per dei tempi più lunghi, vi renderete conto che sarete in grado di trattenere sempre più a lungo. E quindi questo vi aiuta ad avere una buona salute, e anche per avere una migliore, per avere una lunga vita, e anche per avere una migliore meditazione. Quando avete una buona meditazione con questa meditazione del respiro, potete visualizzare che dal terzo o dal mezzo alla fronte, quando meditate per molto tempo e vi abituate a questo, quando fate la vostra visualizzazione diventa più chiara, sentirete un po' di freschezza alla fronte, e non soltanto, alle volte sentite anche come del prurito alla fronte. Questi sono i segni che la vostra meditazione è buona e che la vostra mente è veramente buona e avete una buona concentrazione. Questa è una spiegazione generale della meditazione, questo è il modo di preparare noi stessi per la buona meditazione, quindi dipende completamente da voi. Potete utilizzare questa base per meditare, per poter per poi visualizzare anche le vostre divinità tutelare e così via, e comunque anche nella pratica del tantra potete prendere questo come base per le vostre pratiche. Questi sono, questo il trattenere il viso, questo esercizio è veramente molto buono, questa meditazione è molto molto potente e ha dei grandi benefici, particolarmente le persone anziane, potete praticarlo, non dovete fare delle pratiche, delle puja speciali, non dovete spendere dei soldi, non dovete chiedere ai monaci di fare le puja per voi, potete aiutare voi stessi per avere una vita migliore, avere una vita più lunga, cercate di praticare questa meditazione del vaso e magari siete in grado di trattenere il respiro per più di 25 volte o 30 volte, e sicuramente questo vi aiuterà ad avere una maggiore salute e anche una vita più lunga. Questo vi aiuterà ad avere una vita migliore, avete una vita più lunga. Se voi praticate nel modo corretto, avrete di sicuro i segni, vi sentirete più giovani e avrete meno rughe, il vostro corpo sarà più energetico e avrete proprio questi segni che si possono avere soltanto se cominciate a praticare. Quindi per oggi, adesso abbiamo finito il nostro tempo, domani l'altro abbiamo due sessioni, in queste due sessioni spiegherò di più riguardo all'importanza di meditare, di realizzare l'importanza della preziosa rinascita umana, perché generalmente quando noi pratichiamo, quando cominciamo a meditare, dobbiamo assolutamente capire come fare il guru yoga, come l'ho già spiegato questo, quindi abbiamo un sacco di iniziazioni, dobbiamo conoscere cos'è la mente di bodhicitta e così via, per comprendere, per utilizzare la nostra vita in un modo corretto. Prima di tutto dobbiamo comprendere che abbiamo questa opportunità dorata nell'essere un essere umano e di essere nati come un essere umano, e che è veramente un gioiello. Se non siamo in grado di realizzare che questa vita è come un prezioso gioiello, la sprechiamo, non utilizziamo nel modo corretto e quindi non sappiamo come utilizzare in un modo corretto. Quindi questo gioiello non rimarrà con noi per sempre, perché la realtà di questo corpo umano è impermanente e quindi di sicuro moriremo. Quindi dobbiamo assolutamente utilizzare questo gioiello in un modo corretto. Siamo estremamente fortunati ad avere questo corpo umano, quindi parlerò di più riguardo alla rinascita umana e come comprendere cosa vuol dire la rinuncia e così via. In questo modo sapremo come prepararci per la vita futura, e il viaggio per la vita futura deve cominciare adesso nell'utilizzare bene questo corpo umano. Quindi domani le spiegazioni saranno in relazione a questo soggetto.
Saji poki soji metoda rirali shini de gepadi sangye jintu mite uargi rokuna la jin la jopajo dan guru ratna mandala kameria tayami gewadin yudu dalama sangye jugyune nroe jingye malupa deizala gopajo Chanchu Sanchu Rinpoche Makye Panakye Gyurji Ye Panyam Pame Paya Gone Gondu Pewaju Wekol Shinkade Pentande Wamalu Juwene Wekangyuri Nuhurji
Jangan lupa like, share, dan subscribe.